Allora, eccoci di nuovo in onda, 06 49 17 50 il telefono, Radio Onda Rossa, e oggi parliamo, questa seconda parte della mattinata, del luglio 60, così viene ancora ricordato nelle cronache, che oggi per la verità non ce ne sono state. Oggi, proprio in questi giorni di ricordo, finora almeno sugli organi di informazione, di cosa successe in quei giorni di 60 anni fa. Per inquadrarlo brevemente, bisogna fare anche un breve tratteggio della situazione che si era creata dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, e in Italia in particolare dalla cacciata del nazismo, del nazifascismo, e poi la Costituzione della Repubblica, il referendum, monarchia repubblica, la Costituzione, eccetera eccetera, senza ripercorrere tutta la storia, che è lunga, complessa e certamente non si può fare in breve tempo, però due cose vanno puntualizzate. Intanto, dopo il 48, lo strapotere democristiano, quindi l'Italia diventa un paese governato dalla Democrazia Cristiana, le sinistre perdono, il Fronte Popolare perde in tutte le circostanze, ma c'è non solo dal punto di vista elettorale, ma c'è anche una regressione, diciamo così, della conflittualità, della presenza nei posti di lavoro della CGIL, del sindacalismo antagonista, diciamo così, conflittuale, che, di cui all'epoca c'era traccia. Si perdono anche negli anni che a cavallo del 1950 si perdono posizioni consistenti, e tutto questo viene, dal punto di vista dell'ordine pubblico, gestito in prima persona da De Gasperi come presidente del Consiglio, capo della Democrazia Cristiana, eccetera eccetera, ma dal punto di vista pratico il tutto viene affidato a Mario Scelba, che è ministro dell'Interno già all'epoca della strage di Portella della Ginestra. Ministro Scelba, che tra l'altro accreditato di un suo passato antifascista, o comunque di un suo atteggiamento antifascista, non fu all'epoca, all'inizio, neanche sgradito alle opposizioni di sinistra, che poi però dovettero ricredersi velocemente. Perché Scelba mise in atto un apparato repressivo delle forze di polizia come non si era mai visto, diciamo, nell'Italia repubblicana. È vero che era nata da poco, ma insomma che non aveva nulla da invidiare a quello dell'epoca fascista, e soprattutto con la costituzione di questi reparti cosiddetti celere, cioè reparti di polizia motorizzati e dotati di grande mobilità, soprattutto selezionati, insomma erano gente selezionata, molti fascisti provenienti da precedenti esperienze sia nella Repubblica di Salò nei reparti di polizia proprio operanti sotto il fascismo. E lui se ne vantava, Scelba, di questo ruolo particolare della celere, e tra l'altro in una intervista che fece all'epoca a una TV svedese, che poi questa intervista fu ripresa in un film di Paolo Pietrangeli, sì, il regista Paolo Pietrangeli, che si chiama Bianco e Nero, lui dichiarò questo, insomma, con una certa compiacenza: i reparti celeri sono una specie di cavalleria motorizzata della polizia ed operano come opera la cavalleria, un reparto a cavallo lanciato al galoppo contro una folla. Se il reparto è deciso a passare senza preoccuparsi che qualcuno vada a finire fra le gambe dei cavalli, certamente passa. E così erano i reparti celeri, così sono i reparti celeri odierni. Delle jeep, pochi poliziotti su delle jeep che venivano lanciate alla massima velocità e che potevano muoversi agilmente anche salendo sui marciapiedi o entrando sotto le gallerie e persino dentro ai portoni. E questo, insomma, fu tanto per dire come come Scelba interpretò questo ruolo di ministro degli interni, ma soprattutto come interpretò l'ordine pubblico in un senso militaresco pieno, e tra l'altro con una piena libertà di operare della polizia anche negli interrogatori, negli arresti, avendo tra l'altro una magistratura ancora sostanzialmente inquinata da giudici che a loro volta avevano espletato servizio sotto il fascismo. Per farla breve, tra il dopo resistenza e il dopoguerra, dall'inizio, diciamo così, dell'Italia repubblicana fino a metà anni 50, annovera oltre 148.000 arrestati o fermati per motivi politici, di cui l'80% comunisti, 61.000 condannati per complessivi 20.426 anni di galera con 18 ergastoli, parliamo sempre di reati politici, e nello stesso periodo in 38 province italiane vennero arrestati 1.697 partigiani, dei quali 484 condannati a complessivi 5.806 anni di carcere. I morti per mano della polizia furono 145, mentre i feriti furono oltre 5.000, di cui 350 da armi da fuoco. Ci fu un'inchiesta in quegli anni che la fece l'Elio Basso, in particolare, che poi, cioè, la fece non lui materialmente, ma la gestì, la diresse questa inchiesta sull'operato delle forze dell'ordine, che poi Basso sintetizzò in un libro che è ancora molto noto, e chi ha occasione di poterlo leggere lo faccia, che si chiama La tortura oggi in Italia, dove denunciava tra l'altro, insomma, numerosissimi casi di anche di tortura operati dalle forze di polizia in quel periodo, e le descrive anche queste modalità. Cioè, questo era il quadro dal punto di vista dell'ordine pubblico. Dal punto di vista del quadro politico, invece, questo strapotere della Democrazia Cristiana mano a mano negli anni 50 comincia a indebolirsi, e cominciano quindi a crearsi questi governi di coalizione con il Partito Liberale, il Partito Repubblicano, il Partito Socialdemocratico, intanto c'era stata la scissione di Saragat col Partito Socialista, insomma diventano questi pentapartiti, quadripartiti e così via. E questo è però dimostra una situazione sempre più critica dal punto di vista della stabilità del governo. Tra il 1958 e il 1960 si formano e si rompono ben quattro governi a guida democristiana, l'ultimo dei quali proprio nel 60, per cui ci porta all'argomento di oggi, è quello capeggiato da Tambroni, che Tambroni era un democristiano ex centurione della milizia fascista, a cui Gronchi, il presidente della Repubblica, era Gronchi, insomma, uno dei peggiori presidenti della Repubblica che ci sono stati in Italia, dette l'incarico nonostante le contrarietà di parte della Democrazia Cristiana. Il primo incarico glielo dà il 29 aprile del 1960, perché il governo precedente, retto da Segni, era andato in crisi. Parte, una piccola parte, però comunque una parte della Democrazia Cristiana non accetta questo incarico proprio per il passato di Tambroni, e quindi i ministri si dimettono, quindi Tambroni è costretto, diciamo, a tornare al Quirinale e dice: vabbè, rassegno, non accetto l'incarico, non lo posso accettare, quindi a portare le dimissioni a Gronchi, al Presidente della Repubblica, il quale però le rifiuta, e quindi costringe, tra virgolette, Tambroni a fare un governo monocolore democristiano appoggiato, che si regge solo con l'appoggio dei voti del Movimento Sociale, con cui Tambroni evidentemente si era messo d'accordo, e qui nasce, diciamo così, questo governo spurio, proprio fascista, perché è palese a tutti, è dichiarato tra l'altro il voto. Almirante se ne fa un vanto, diciamo, di questa di questo suo appoggio al governo e di dire ho salvato l'Italia, tengo in piedi il governo, senza di noi non ci sarebbe il governo, eccetera eccetera. E la prima cosa, il primo atto che fa Tambroni una volta insediato è mandare un ordine a tutti i prefetti d'Italia di vietare qualsiasi tipo di manifestazione. E quindi questa è proprio l'impostazione, non solo sull'onda dello scelbismo per quanto riguarda l'operato della polizia, ma ancora di più come marchio proprio politico di anticomunista, contro i lavoratori, contro qualsiasi forma di protesta. E quindi questa direttiva ferrea a tutti i prefetti d'Italia, che viene immediatamente messa in atto. Però contestualmente, diciamo, la reazione a livello di base c'è, e in quel periodo tra l'aprile e il luglio 1960 cominciano tutta una serie di proteste, di iniziative in varie parti d'Italia, da nord a sud, da Genova a Palermo, a Livorno, anche a Roma, in tanti altri posti, che segnano proprio quel periodo come le giornate di luglio 1960, che culminano nello sciopero generale dell'8 luglio, che era stato comunque proclamato e che però, insomma, esattamente in quei giorni vede l'ultima attacco feroce della polizia ai dimostranti a Reggio Emilia, dove ci sono sei, o se non ricordo adesso il numero esatto, se sei o sette morti causati dalla polizia, che spara proprio sulla folla coi mitra, e da qui, insomma, i famosi, insomma, negativamente in questo caso, luttuosi morti di Reggio Emilia. Anche a Roma ci fu il 6 luglio ci fu questo concentramento a Porta San Paolo, che fu vietato all'ultimo momento, però le persone stavano in piazza, ci cercarono i dirigenti del PC, cercarono mediazioni con le forze dell'ordine, almeno a portare una corona ai caduti dell'8 settembre, perché insomma Porta San Paolo fu scelta esattamente per questo, perché l'8 settembre del 43 comincia la resistenza anche armata, diciamo così, al fascismo, e comincia proprio a Porta San Paolo con la partecipazione di compagni, militanti, gente comune e così via. E quindi il concentramento a Porta San Paolo aveva questo valore simbolico. Viene tutto rifiutato, viene dato l'ordine di caricare, e la carica lì, insomma, lo ricordo personalmente, questa valanga di uomini a cavallo, carabinieri a cavallo in questo caso, tra cui spiccava il poi campione olimpico Raimondo D'Inzeo, che guidava, il capitano D'Inzeo, che guidava questa carica a cavallo, soprattutto si svolse verso, per chi ha presente, insomma, la zona di Porta San Paolo, tra Porta San Paolo e Piazza Albania, per capirci, lì dove ci sono quella parte di giardini, di prato, insomma, con degli alberi, e questi cavalli lanciati proprio facevano veramente impressione. Ciò nonostante, insomma, ci fu la reazione da parte dei compagni, dei militanti, di chi era venuto. Dopo ci fu Paglietta, al solito, che parlò di provocatori infiltrati nella manifestazione, perché si rispose alle forze di polizia, si rispose a questa carica ennesima brutale verso i manifestanti, insomma, tra l'altro lì ha proprio di fronte alla stazione Ostiense, quei palazzi che ci sono adesso, all'epoca erano in costruzione, quindi c'era materiale abbondante nei cantieri lì per dotarsi di qualcosa, e questo fu fatto. Ma e quindi, diciamo, non fu una bella giornata, ma sicuramente fu la risposta ci fu, come ci fu in tante altre parti d'Italia, e ci fu anche la vendetta da parte del prefetto di Roma, sicuramente, ma probabilmente l'ordine veniva anche più dall'alto, perché il giorno dopo, tra il 7 e l'8 luglio, ci fu il rastrellamento di Borgata Gordiani, insomma, arrivarono proprio un migliaio di poliziotti con i cani a portarsi via la gente, come succedeva ai tempi del fascismo, insomma, e questo fu così sinteticamente un tratteggio di quelle giornate.
Allora adesso andiamo a vedere qualche stralcio della cronaca di queste giornate, che in realtà iniziano, per quanto riguarda Genova, già alla fine di giugno, con le proclamazioni di sciopero generale, un comizio di Pertini e tutte le riunioni tra anche ex partigiani e partiti che si opponevano ovviamente al governo Scelba e quindi a questa decisione. La valutazione che si può fare è che sfuggì di mano questa cosa, perché comunque già durante testimonianze varie raccontano che durante i cortei soprattutto Lampi raccomandava la calma, e poi appunto in contatto con la polizia gli organizzatori fecero chiaramente capire che non riuscivano più a controllare la situazione. È un'adozione interessante perché si chiamano le magliette a strisce, no? Che potete vedere anche in foto dell'epoca, perché i soldi erano pochi, non c'era lavoro, per cui ovviamente quando un grande magazzino fece una svendita di magliette di cotone a strisce a pochi soldi, la gente se le comprò e quindi andò in piazza con gli unici indumenti che si poteva permettere, e quindi poi divenne un simbolo ovviamente la maglietta a strisce. Siamo al 30 giugno quando viene proclamato lo sciopero generale, e ci dice Renzo Del Carriga, come sapete l'autore di Proletari senza rivoluzione, che alle ore 15 tutto il proletariato scende nelle strade, si forma un corteo di 100.000 lavoratori che dal porto e dai quartieri industriali invade il centro e sfila in via Garibaldi, via 25 aprile, piazza dei Ferrari, e lungo almeno 2 chilometri, è molto molto serrato, e la questione è che poi fino a lì più o meno tutto procede tranquillamente, diciamo così, ma a quel punto bisognava, per tornare a casa, passare per forza per piazza dei Ferrari, dove c'è un grandissimo schieramento di polizia. La polizia si mette paura, diciamo, di tutta questa gente che gli passava attraverso, perché non aveva altra scelta, e quindi partono le cariche senza assolutamente né squilli di tromba né fasce tricolori che dovrebbero dare appunto il segnale della carica. E viene fatto appunto un segno e partono gli idranti e i lacrimogeni e questo carosello di camionette, e che appunto semina anche paura, perché ti vedi accerchiato in quelle mani, e partono le cariche, botte da orbi. Però comincia una reazione, per cui la gente comincia a prendere anche dai bar, dai negozi vicino qualche arma, chiamiamola così, sbarre e cose del genere, e comincia a reagire, anche a lanciare sassi, mattoni, tavolini del bar, sedie, insomma quello che si trova. Un'altra testimonianza: quando i celerini videro che non tutti fuggivano, ma che addirittura venerano che osavano opporre resistenza, divennero belve. Ai 1000 di Genova si erano aggiunti i 1000 di Padova, il famigerato battaglione Padova, che anche negli anni 60, nel seguito degli anni 60 e 70, era qualcosa che ti metteva sempre un po' di agitazione, ma presto furono quasi 3000 armati di lanciabombe e di mitra. Una scena apocalittica, come si suole dire. E cosa succede poi? Sto ovviamente saltando, ve lo racconto da un libro fondamentale che è Il nemico interno di Cesare Bermani, Guerra civile e lotte di classe in Italia 1943-1976, che ovviamente dà un grandissimo spazio a queste vicende. E numerosissimi feriti, si cominciano ad alzare le barricate. E poi, diciamo, il giorno dopo arrivano altri contingenti di forze dell'ordine a Genova, e ci sono anche 100 agenti feriti o contusi, e c'è un ferito di colpi d'arma da fuoco alla testa, che non morirà, ma che appunto...
No, c'è una cosa da precisare come ulteriore elemento di provocazione nei confronti di Genova, che il MIS, stante proprio la presenza di Tambroni al governo, aveva fissato per quei giorni il congresso nazionale a svolgersi a Genova.
Quella era la cosa più importante.
E questo proprio a Genova, lasciamo stare le medaglie d'oro alla resistenza, ma la presenza proprio di ancora tantissimi partigiani, che alcuni dei quali anche armati, e in quelle giornate si videro le misero proprio in mostra, le tirarono fuori e le fecero vedere alle forze di polizia. Insomma, c'erano questi raggruppamenti di meno giovani, cioè combattenti partigiani che avevano fatto la resistenza insieme a questa gioventù dalle magliette a strisce, questa unione di generazioni, ma diciamo non solo simbolica ma molto molto concreta. Sì, sul tema dell'antifascismo certamente, perché era insopportabile D'Ambroni, era insopportabile il Miss a Genova, eccetera eccetera, ma poi insomma ci sono altre letture anche che rimandano a problematiche nuove oltre che al tema dell'antifascismo.
E allora quella notte tra il 30 giugno e il 1 luglio non si dorme, continuano a fluire comunque centinaia e centinaia, migliaia di lavoratori e non solo. E arriva poi a un certo punto, viene comunicato, credo proprio a notte fonda, al segretario della Camera del Lavoro che il congresso dell'MSI è revocato, e proprio all'ultimo momento, evidentemente un segno che insomma la situazione, da come si era visto il giorno prima, era difficilmente controllabile.
No, la polizia è scappata alla fine, insomma, è stata messa in fuga.
Ci si sveglia con una barriera di filo spinato in piazza dei Ferrari e cavalli di Frisia che impediscono l'accesso ai cantieri edili, che erano appunto questo grande serbatoio di armi improvvisate. E affluiscono, come ho detto, 7.000 tra poliziotti e carabinieri con l'ordine di sparare sui manifestanti, che del resto era già stato eseguito il giorno prima, per fortuna senza provocare morti. Ma alla Camera il Presidente del Consiglio D'Ambroni conferma invece che il congresso si farà, ma tutta Genova tra l'1 e il 2 luglio scende ancora una volta in strada in un clima che Bermani definisce preinsurrezionale. Qualche testimonianza dell'epoca dice proprio ci sembrava veramente che fosse a portata di mano. Arrivano 20 trattori agricoli per abbattere gli sbarramenti di filo spinato, e nei quartieri, anche nei Carruggi, per chi conosce Genova sono vicoli strettissimi, si cominciano ad alzare anche barricate. Gli scontri di Genova vedono 98 arrestati e poi abbiamo detto molti e molti feriti, e nonostante appunto ci fosse, come ho detto già prima, il tentativo da parte dei dirigenti sia di partito che delle associazioni partigiane di diciamo mantenere la calma, l'Ampi non ha fatto altro che dire a tutti di essere calmi, non fare chiasso, non provocare la polizia, con risultato che quando la polizia ha provocato noi, il nostro corteo era ormai molto ridotto di numero. E quindi insomma si cerca soprattutto di liberare anche le persone che erano state arrestate. E ovviamente il racconto è molto molto lungo, e poi tutti cominciano a comprare le magliette a strisce per appunto identificarsi in questo modo con questa rivolta contro il congresso dell'MSI e poi ovviamente contro il governo e contro la violenza della polizia. Si parla anche di armi, non si sono usate, ma insomma sono state tirate fuori queste armi che nel 60 evidentemente ancora ce n'erano parecchie in questa zona di grandissima attività partigiana, ma non solo, probabilmente provenienti da lì. Salta fuori addirittura un piccolo obice, insomma. Poi si parla anche dello sciopero del 27 giugno a Palermo, della rivolta al 1 luglio a San Ferdinando in Puglia, ma ovviamente dobbiamo saltare, dello sciopero generale a Licata e la carica di Porta San Paolo a Roma, di cui hai già parlato tu, pure questa insomma di grande grande portata e grande dispiegamento, a parte appunto la polizia, i carabinieri a cavallo,
non mi ricordo, a cavallo, sì.
Di ovviamente manganelli, sciabole, calci di moschette.
I carabinieri c'avevano la sciabola e picchiavano,
esatto,
con la sciabola.
E a questi si affiancano anche i fascisti, che a quello che ho capito in questa veloce rilettura se ne parlava rispetto al fatto che arrivassero a Genova, ma in realtà poi invece a Porta San Paolo ci sono. E davanti alla lapide dei caduti di San Paolo la polizia in scena intanto una grottesca cerimonia, agenti con i mitra imbracciati portano dinanzi alla lapide le corone strappate ai rappresentanti della resistenza. E poi insomma molti arresti, eccetera. Allora, poi passiamo al rastrellamento di Borgata Gordiani, di cui hai parlato, e a Reggio Emilia, che per il numero dei morti, 5 più tantissimi feriti, alcuni in modo molto grave, viene giustamente chiamato l'eccidio del 7 luglio a Reggio Emilia. Pure qui una folla immensa che affluisce nel pomeriggio del 7 luglio al comizio indetto dalla Camera del Lavoro all'interno della Sala Verdi nella centrale Piazza della Libertà, peraltro regolarmente autorizzata. La sala è pienissima e fuori ci sono perlomeno 20.000 persone che non hanno potuto entrare. E i dirigenti sindacali chiedono alle autorità di polizia di consentire l'installazione di altoparlanti per far partecipare al comizio le persone all'esterno, ma la richiesta viene respinta. E la protesta è chiaramente non solo antifascista, ma proprio contro il governo Trambroni. Qualcuno potrebbe dire che era la stessa cosa, insomma, bisogna essere molto precisi. Non è, diciamo, successo nulla fino a quel momento, quando però partono non solo le cariche, io sto saltando, e soprattutto si spara sulla folla senza alcun motivo con i mitra. E c'è un momento di incredulità e ci sono molte le testimonianze che lì per lì non riescono a capire che cosa stia succedendo. Poi si vedono i propri compagni cadere a terra. I loro nomi sono quelli che conoscete per la nota canzone Morti di Reggio Emilia: Lauro Ferioli, 22 anni, muratore, padre di un figlio, che si lancia incredulo ai primi spari verso i poliziotti come per fermarli, che sono a 100 metri da lui, lo fucilano in pieno petto, gli sparano alla faccia. E poi Marino Serri, 40 anni, operaio, ex partigiano, lo uccidono gli stessi che hanno assassinato Lauro Ferioli. Ovidio Franchi, 19 anni, operaio anche lui. E Emilio Reverberi, 39 anni, operaio, ex partigiano, direttamente spezzato in due da una raffica di mitra. E Afro Tondelli, 35 anni, freddamente assassinato da un poliziotto che si inginocchia a prendere la mira in accurata posizione di tiro e spara a colpo sicuro su un bersaglio fermo. Prima di spirare, Afro Tondelli dice: mi hanno voluto ammazzare, mi sparavano addosso come alla caccia. Il fuoco dei moschetti e dei mitra dura quasi ininterrottamente per 40 minuti. Poliziotti e carabinieri sparano contro cittadini inermi, almeno 500 colpi di mitra e di pistola. I feriti cadono a mucchi. Brenno Grisenti, un ragazzo di 20 anni, ha il ventre squarciato da una raffica di mitra. E poi ci sono i racconti, ovviamente, di altri feriti, molti, appunto, come abbiamo detto, in maniera grave. Il bilancio è di 5 morti e 21 feriti tra i dimostranti, 3 contusi tra le forze dell'ordine, ma questo è un classico. E fra la folla su cui la polizia spara c'era anche un commesso di un negozio di tessuti che si era portato un registratore, e quindi si sente in questa registrazione, che pensate poi, insomma, che genialità, no? In quel casino, a pensare di portarsi un registratore che non è queste cosette che abbiamo noi oggi, insomma, erano belli grossi. E poi questa registrazione viene data alla rivista Vie Nuove, che quindi può poi la fa diventare un disco, quindi la portata di tutti. E un'altra testimonianza importante è quella di Carlo Levi: ho visto la fotografia della piazza di Reggio Emilia prima e durante il fuoco, nessun modo di folla, gente rada e calma che si allontana in pace, e poi uno che spara puntando come in un esercizio feroce di guerra in ginocchio contro un nemico isolato solo dietro a un albero.
A proposito di Carlo Levi e a proposito di quelle giornate di Reggio Emilia sicuramente, ma un po' di tutti i modi del 60, perché è giusto chiamarli così. Carlo Levi fu uno dei più attenti, acuti, diciamo, osservatori e anche interpreti di quella situazione, e per chi ne ha la possibilità, lui scriveva all'epoca su una rivista. Carlo Levi è lo scrittore confinato che ha fatto il libro Cristo si è fermato a Eboli, perché era confinato, antifascista confinato in Basilicata. E all'epoca Carlo Levi scriveva su un settimanale che si chiamava ABC, che era un settimanale strano, che a volte c'era delle copertine così anche molto quasi scandalistiche, però ospitava degli articoli molto seri, degli approfondimenti molto seri. Era un'innovazione sicuramente nell'ambito della editorialistica di quegli anni, soprattutto per i tabloid, i settimanali, eccetera. E lui fece molti articoli su questo, scrivendo appunto su ABC, dove inquadrava non solo il tema dell'antifascismo, ma ne capiva proprio la novità di questa presenza in piazza, soprattutto dei giovani, oltre a essere uniti, che oltre a essere uniti con i vecchi, tra virgolette, partigiani. Abbiamo visto, ne sono morti due, ammazzati due a Reggio Emilia di ex partigiani. E i giovani portano qualcosa di nuovo già nell'abbigliamento, le magliette a strisce, ma soprattutto, se dovessimo badare a questo, in tutte quelle manifestazioni c'hanno tutti i blue jeans, che cominciavano proprio ad affermarsi in quegli anni qui in Italia, insomma, no? Quindi i giovani contraddistinti anche da questo, ma contraddistinti da una voglia di cambiamento, di rinnovamento, di farla finita con questo andazzo della politica generale, ma anche della situazione specifica, delle condizioni di lavoro, di come si stava al lavoro, di una condizione salariale. Insomma, fu l'inizio di quella che poi divenne negli anni 60, prima con il 62. L'altro segnale grosso è la rivolta di Piazza Statuto a Torino, e poi il 68-69, eccetera eccetera. Quindi Carlo Levi questi aspetti li coglie tutti, e forse uno dei suoi più bei racconti, interventi, fatto su ABC, ma si trova con qualche fatica anche come libro, si intitola proprio Il bambino del 7 luglio, dove lui fa raccontare a un bambino piccolo,
è citato infatti anche qui, 12 anni,
un bambino di 10 anni, fa 12. Raccontare quella giornata, cioè come lui ha visto quella giornata a Reggio Emilia, anche lui figlio di un operaio delle Reggiane, le officine reggiane, insomma, un simbolo sia della lotta partigiana che della lotta di classe. Ed è molto, molto bello, oltre che toccante, perché proprio descrive e inquadra tutta quella giornata, quella situazione, gli spari della polizia sopraffatta anche lì in alcuni momenti dai manifestanti, eccetera eccetera, insomma. Quindi lo ripeto, chi può, questi scritti di Carlo Levi di quel periodo sono fra i più significativi e interessanti, che colgono le novità che si annunciavano già in quella situazione. Per dirvene una, che c'entra poco con quei giorni, ma c'entra col clima. Già ad aprile, metà aprile grosso modo, forse verso il 20, c'era stata una sommossa durata 3 giorni a Livorno, che era partita da non voglio dire da futili motivi, ma insomma da motivi occasionali, perché dei paracadutisti, che lì sta all'Ardenza, insomma, ci stanno ancora oggi, c'è la Folgore, eccetera eccetera, da sempre all'Ardenza, che è un quartiere alla periferia di Livorno, c'era distanza questa guarnigione di paracadutisti, che quando andavano lì brava uscita, insomma, facevano gli stronzi, senza usare altri termini, e in una circostanza, insomma, presero di petto una ragazza che stava insieme a un ragazzo del posto di Livorno, cominciò un battibecco, poi una rissa, una scazzottata, sedettero appuntamento per il giorno dopo, e il giorno dopo comincia uno scontro continuo, non solo con i paracadutisti, perché a quel punto l'esercito lì confina in caserma, ma a sostituzione dei paracadutisti arriva la polizia, e so 3 giorni di scontri continui a Livorno, insomma, no? A Piazza Cavallotti, che mi sembra la zona centrale, anche là si ripetono per 3 giorni di seguito barricate, botte da orbi con questi, con tutta la città a quel punto, insomma, ecco, questo è la tanto per dire qual era proprio il clima che si avvertiva in quel fine anni 50, inizio degli anni 60, insomma. Quindi queste giornate di luglio, ormai esattamente 60 anni fa, sono stati uno dei momenti più tragici per certi versi, direi grotteschi per altri. Lo ricordo io, insomma, perché nessuno lo scrive mai. Il 1960 fu l'anno delle Olimpiadi, furono Olimpiadi di sangue, ma nessuno l'ha mai scritto. Poi anche i giornali di sinistra, le Olimpiadi si svolsero a settembre a Roma, 1960, due mesi dopo questi fatti luttuosi, sanguinosi, eccetera eccetera, ma si era dimenticato quasi tutto dal punto di vista della classe politica, perché tutto poi l'attenzione era sulla kermesse delle Olimpiadi, le Olimpiadi a Roma la prima volta, eccetera eccetera eccetera. Beh, è lo stesso anno, l'anno delle Olimpiadi, ma è anche, che viene ricordato, il 1960. Se uno dice che è successo nel 1960, le Olimpiadi a Roma, no? Tutti vi diranno, e manco per niente, bisogna dire, il 1960 ci sono stati dei moti forti di classe, non voglio dire rivoluzionari, insurrezionali, perché sarebbe esagerato, ma insomma estremamente significativi, e che costarono pure parecchi morti. Questo è stato il 1960.
E il bambino che citavi, di cui racconto appunto, scrive Carlo Levi, si chiamava Paolo Pini, aveva 12 anni e vede proprio morire davanti agli occhi Ovidio Franchi. E poi solo dopo i fatti del 7 luglio a Reggio Emilia si decide la proclamazione dello sciopero generale contro il governo, che da più parti si chiedeva da giorni e giorni, ma lo proclama soltanto la CGIL. E i fatti più gravi scoppiano in Sicilia, dove ancora una volta la polizia spara e uccide diversi lavoratori. Qualche dirigente sindacale, mentre appunto comincia le cariche e soprattutto gli spari, e incontro ai mitra corrono questi ragazzi, questi picciotti, raccolgono le bombe lacrimogene e le rilanciano contro la polizia. Dicevo, qualche dirigente sindacale gli dice di tornare indietro, vi farete ammazzare, e gli risponde un ragazzetto con i pantaloni ancora corti: siamo stanchi di vivere in 14 in una sola stanza, di mangiare pane e pomodori. E partono appunto le sventagliate di mitra, muoiono Andrea Cangitano e Francesco Vella quasi insieme, e 19 anni quest'ultimo, che campava vendendo mazzetti di gelsomini ai clienti dei ristoranti e dei bar. E poi Francesco Vella, dirigente della sezione comunista Monte Grappa, un operaio edile. E poi altra gente cade e comincia la caccia all'uomo, viene ferito un pensionato di 67 anni che era semplicemente affacciato al balcone. Anche Rosa La Barbera, 53 anni, uccisa in modo barbaro, le sparano a bruciapelo mentre esce da casa. E i manifestanti qui non fuggono e cercano sassi, spranghe, un modo per difendersi in qualche modo, e fino, qui siamo a Palermo, scusate non l'ho detto, e fino a notte alta il centro di Palermo, con i suoi vicoli stretti e le strade eleganti, è trasformato in un campo di battaglia. Successivamente morirà per le ferite riportate appunto dai colpi d'arma da fuoco anche Giuseppe Malleo, un apprendista di 16 anni, scritto, no, questo è stato colpito da un colpo di moschetto sparato da un carabiniere. Il bilancio: 4 morti, 36 feriti, 317 fermati, 420 arrestati, tra agenti e carabinieri 74 feriti per sassate e bastonate. Interessante una testimonianza raccolta sempre da Carlo Levi: basta, basta, state calmi, è la voce del segretario della CGIL La Torre, quindi insomma, che grida nessuno lo ascolta, c'è anche chi lo guarda con occhi minacciosi. La Torre prende per un braccio un individuo che è intento ad abbattere un sedile. Che fai? Gli dice: lasciami stare, voglio distruggere tutto. Tu sei pazzo, esclama il sindacalista. L'uomo lo guarda con disprezzo: io sono pazzo perché sono morto di fame, ho dimenticato che sapore ha un piatto di pasta asciutta, mentre tu, segretario dei mistivali, hai mangiato a mezzogiorno e mangerai anche stasera e domani. E poi insomma si formano ancora cortei anche a Catania, e poi qui insomma dopo cadrà il governo Tambroni, ma insomma il bilancio è veramente pesante. Ancora una volta va segnalato il comportamento appunto anche di qualche organizzazione partigiana, ma dei sindacalisti eccetera, che pensano di ricomporre anche per interessi politici, no, ovviamente di tipo governativo, queste manifestazioni, ma non hanno evidentemente valutato né che polizia c'è, che praticamente è quella che è passata indenne soprattutto per quanto riguarda i dirigenti, ma non solo, dal ventennio fascista a, diciamo, alla Repubblica Democratica, e soprattutto evidentemente non si rendono nemmeno conto, come queste testimonianze, no, che ho letto adesso, ci hanno raccontato di qual è la situazione di povertà, di disperazione delle persone, chi lavora e anche chi non lavora, le condizioni di vita che poi li portano a reagire, per esempio, come abbiamo visto a Palermo, a buttarsi veramente incontro ai mitra.
E vabbè, questo l'abbiamo voluto dedicare, questo, abbiamo voluto dedicare questo spazio a ricordare quello che successe 60 anni fa, proprio di questi giorni. E quale fu la conclusione di quel periodo, se si può dire, se c'è stata, se badiamo al quadro politico, dopo questi fatti ci fu l'apertura contrastata, lì tutti i soliti impicci della politica ai governi di centrosinistra, comincia a farsi strada l'idea di Moro soprattutto, e quindi l'apertura al PSI, che poi entra e comincia tutta la stagione dei governi di centrosinistra. Dice, allora tutto questo a che è servito? No, non è servito a questo. Questo al solito è il riflesso di come la politica istituzionale, la politica dei partiti, poi fa suoi, interpreta, accomoda i fatti reali, i contrasti di classe reali che vengono fuori, lì ingurgita, li metabolizza e li ritira fuori sotto queste forme qua. Ma altrettanto vero è che da quei fatti del luglio 60 in poi la classe operaia si fa sempre più strada, si fa sempre più forte, si fa sempre più decisa e determinata nelle sue rivendicazioni, portandosi dietro una grossa fetta anche di popolazione non necessariamente operaia. Cioè comincia l'impronta veramente di un periodo che finirà con neanche, diciamo, alla fine degli anni 70, a metà anni 70, con la fine degli anni 70, quindi dura quasi due decenni, e comincia proprio col 1960, insomma, no? Perché l'ho accennato prima, Piazza Statuto, poi l'autunno caldo e tutte le lotte a seguire degli anni 70, dei movimenti, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il segno del luglio 1960, di quei fatti lì, insomma, come segno proprio d'inizio, come apertura di un ciclo. E con tutto quello che di bello, poco di brutto secondo me, ma molto molto c'è stato, e di cui oggi, insomma, si sono perse parecchie tracce. Lasciamo stare l'antifascismo se vogliamo, ma insomma è proprio, se non altro, oltre l'antifascismo, la capacità di reagire e di avere un punto di vista diverso, anche non in linea con quelle che, figuriamoci, all'epoca erano organizzazioni maggioritarie nella sinistra, il PC, la CGIL, eccetera eccetera, e c'era questa tendenza a fare comunque delle cose che non erano perfettamente approvate anche da queste due organizzazioni. E nonostante questo, diciamo, il segno, la continuità con alti e bassi c'è stata, e ha portato poi dei cambiamenti per tutti, perché se poi è, come si dice, è cambiato il costume, e qui in Italia c'è stata la modernizzazione di tante cose anche nei rapporti e così via, è stato perché qualcuno e qualcuna ha deciso a un certo punto, lasciamo stare la frase idiota di mettersi in gioco, qui non è questione di mettersi in gioco, qui si è messa a rischio la vita, non è esattamente mettersi in gioco, è un'altra cosa. Beh, è stato fatto perché era il momento di farlo, perché era necessario, perché se non lo facevi tu non lo faceva nessun altro. Ecco, questo è forse l'aspetto che più importante, di cui si sono proprio le tracce risultano ormai evanescenti.
Ve l'ho già detto, ripeti ancora, non ho